When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Chiacchiere da Venere. Consigli e racconti dal pianeta delle donne.
Esiste una donna del Medio Oriente? Quali sono gli stereotipi occidentali che attribuiamo a quel mondo? Ne parliamo oggi nell'intervista con Antonella Appiano. Benvenute a tutte a questa nuova puntata podcast di Chiacchiere da Venere. Oggi ho un ospite d'eccezione, devo dire, perché si tratta di Antonella Appiano. È una giornalista, analista ed autrice specializzata sui paesi arabi e il Medio Oriente. È stata anche corrispondente di guerra, attualmente vive in Oman ed ha anche un blog appunto che dedica a questo paese che attualmente la ospita. Benvenuta Antonella e ringrazio di questa presenza anche la collaborazione col blog Donne che emigrano all'estero che mi ha permesso appunto di conoscerla. Benvenuta.
Grazie Cristina, è il piacere mio e come è anche stato un piacere collaborare con Donne che emigrano all'estero, noi che siamo andate in paesi lontani.
Iniziamo subito dicendo che la mia intervista di oggi sarà probabilmente fatta di domande magari un po' più banali di quelle che faccio di solito, nel senso che per me il mondo del Medio Oriente, il mondo femminile del Medio Oriente è un qualcosa di non noto, e proprio per questo cercherò di fare le mie domande così un po' ingenue ad Antonella, che invece è un'esperta, una conoscitrice di questo mondo, alla quale proprio chiedo di darci un punto di vista invece diverso, approfondito e oltre quegli stereotipi che generalmente si sentono, si leggono, eccetera, appunto a proposito del Medio Oriente.
Sì, perfetto.
Inizierei quindi, Antonella, chiedendoti questo: se esiste una condizione della donna nel Medio Oriente, quindi per una condizione intendo proprio un qualcosa di generico che possa accomunare la donna del Medio Oriente, o se in realtà anche qui è subito necessario diversificare.
Sì, è subito necessario diversificare, perché il Medio Oriente è un'area molto vasta e non omogenea, dove ogni paese ha una regola a sé stante, no? Quindi è assolutamente impossibile generalizzare viaggiando e vivendo nei paesi arabi musulmani o musulmani non arabi, perché anche qui c'è una differenza da fare. Ci si rende conto proprio della profonda diversità di paesi, spesso confusi fra loro, quindi diversità che non vengono prese in considerazione dall'Occidente, quindi vengono trattati in maniera superficiale e quindi fuorviante, no? Quindi attraverso analisi parziali. Diciamo, le differenze non sono soltanto fra un paese e l'altro, ma anche all'interno di un paese stesso, come puoi immaginare, no? Quindi sono determinate, diciamo, anche dallo stato sociale, dalle tradizioni familiari. Dal fatto di vivere in aree rurali o urbane, questo è abbastanza logico. Ovviamente la capitale sarà diversa dal paesino.
Certo.
E quello però che mi preme proprio sottolineare a questo proposito è che spesso sono più le tradizioni, forse questo è più comune, però è un comune che io riservo anche a noi, perché dell'area mediterranea, perché quello che possiamo trovare in comune è che le tradizioni patriarcali condizionano spesso più delle leggi, capisci? O della religione stessa, no?
Sì.
Perché noi ci dimentichiamo che le strutture patriarcali sono e spesso quindi maschiliste, sono tipiche delle culture dell'area mediterranea, quindi a partire già da quella della Grecia antica, quindi sono misogene e hanno pervaso anche l'Islam. Però una dottrina, ricordiamoci che l'Islam si è sviluppata dopo, per ultima, no? Nelle tre religioni monoteiste,
sì. La più recente.
Quindi, la più recente, dopo l'ebraismo, il cristianesimo e poi c'è l'Islam. Quindi in fondo hanno poi, sono molto simili, sono le religioni che, come si dice, le tre monoteistiche, e quindi devo dire che io ho osservato, per esempio, che in molte zone rurali, ti dico, dei paesi arabi dove vivono musulmani e cristiani, molti usi e costumi sono gli stessi, mm-hmm. no? Quindi questo vuol dire che c'è qualcosa al di là della religione, che è la tradizione, ecco, soprattutto il concetto d'onore.
Sì.
D'altra parte noi dimentichiamo sempre che in Italia il delitto d'onore è stato abolito, io lo dico sempre, nel 1981.
Sì, guarda, recentissimamente, sì. Ne parlavamo mesi fa, ho intervistato Aldo Cazzullo che ha scritto un libro sulle donne un anno e mezzo fa, e anche lui citava questo evento appunto molto significativo per la storia delle donne.
Poi c'era addirittura prima, fino al 63, c'era lo ius correggendi, cioè il marito aveva il diritto di picchiare la moglie in Italia che si comportava nel modo sbagliato per la morale comune. Questa legge è stata abolita nel 63, quindi dimentichiamo che anche noi comunque siamo arrivati molto, molto tardi, no? Quindi, siamo comunque anche d'Italia, quindi l'Italia e molti altri paesi dell'area, no? hanno questa struttura patriarcale e quindi decisamente maschilista. Quindi chiaramente con questa struttura, no, diciamo, comune, certamente in questa prospettiva è ovvio che il pensiero femminile strada, no? E quindi anche nell'Islam ha fatto fatica, è arrivato dopo, quindi tu pensa anche questo, però esiste, per esempio da noi non si sa che esiste un ci sono stati dei movimenti femministi mm-hmm. islamici, paralleli diciamo a quelli europei e statunitensi, a cavallo, da noi sono stati a cavallo dell'Ottocento, inizio del Novecento, e invece negli anni 20 ci sono stati questi movimenti femministi che sono molto molto importanti, sono per esempio in Egitto negli anni 20 c'è stato un movimento proprio laico che è stato fondato da Huda Sharawi, quindi lei era già impegnata nella lotta per i diritti della donna. Poi c'è un recente femminismo islamico, ecco, tutte cose che qui nessuno sa, di cui nessuno parla, e quindi a me è molto interessante. Allora, ripeto, questi sono stati movimenti molto importanti negli anni 20, quindi come vedi, insomma, non è che eravamo molto distanti.
Certo.
Adesso c'è un movimento particolare, questo lo trovo molto interessante, infatti lo sto seguendo, che è il femminismo islamico, cioè è una scuola di pensiero proprio musulmana, quindi in questo caso, che ha come base comune la rilettura del Corano,
sì.
Per smantellare l'interpretazione
maschilista
che dicono queste esponenti, maschilista e misogina, cioè loro sostengono fatto un'interpretazione del Corano, e ti faccio qualche nome, per esempio, giusto per dare dei dati un po' più accademici,
sì.
La Zainab al-Ghazali è degli anni 40, quindi già negli anni 40 lei ha lanciato, è stata la prima a sostenere che nel Corano in realtà la donna era difesa, poi c'è stata fatta un'interpretazione degli uomini, dei maschi, ecco, in chiave appunto maschilista. C'è stata anche la sociologa che è morta da poco, marocchina, non so se la conosce, la Fatima Mernissi, molto brava, la pediatra Asma Lambaré, l'afroamericana Amina Abdoud, ti faccio qualche nome così. Ecco, di queste femministe ne ho conosciute parecchie, lavorano quindi in questa interpretazione del Corano, loro proprio sono impegnate per la riforma di codici anche giuridici e istituzionali dei paesi che perpetuano la disuguaglianza fra i sessi. Quindi loro sono impegnati in una nuova interpretazione e anche a livello proprio giuridico istituzionale. Quindi questo mi sembra molto, molto importante, perché effettivamente non ne parla nessuno. Insomma, questi esponenti sostengono che nell'esame del Corano, nelle parole del profeta Muhammad, esistono già le basi per le rivendicazioni di genere, quindi e l'uguaglianza dei sessi, che poi c'è una lettura distorta e una interpretazione maschilista e patriarcale. E quindi poi c'è da dire che ci sono senza dubbio dei paesi, come ti ho detto prima, parliamo di un'area molto vasta, quindi non possiamo mettere a paragone, non lo so, il Libano con l'Arabia Saudita.
Dove vedi tendenzialmente, al di là di quelle differenziazioni che chiaramente dicevi prima, quindi aree rurali, aree cittadine, però diciamo il paesi dove le donne riescono maggiormente a portare avanti queste istanze di parità, di a lavorare dal punto di vista culturale, giuridico, eccetera, e invece i paesi che tendenzialmente fatica di più in questa affermazione delle donne?
Certo, ma guarda, per esempio, sicuramente adesso, soprattutto dopo le primavere arabe, in Tunisia si è sviluppato, sicuramente sono paesi dove le donne stanno portando molto, molto bene avanti le loro istanze, un paese che nessuno immagina, ma che invece ha veramente dato alle donne e dà alle donne molte possibilità, è l'Iran, per esempio. Pensa che a capo della principale compagnia aerea del paese c'è una donna, quindi Iran Air, c'è una donna che anche, ha anche un dottorato in ingegneria aerospaziale. Quindi voglio dire, per esempio in Iran ci sono, non so, anche nel 17 nella legislatura c'erano molte donne nel Parlamento. Anche in Oman devo dire che già nel 2004 c'erano parecchie donne ministro, nel paese dove vivo io, e ci sono moltissime donne impegnate nel, diciamo, sia a livello politico, sia a livello di insegnamento nelle università, moltissime laureate, moltissime le donne comunque anche imprenditrici. Si sta sviluppando anche un settore privato in Oman, dove, non so, la moda per molti settori, e quindi questi sono paesi. Sicuramente invece quello più, uno dei più retrogradi è l'Arabia Saudita. Questo è veramente legato a un discorso anche religioso, perché i sauditi, nell'Arabia Saudita c'è un'interpretazione particolare dell'Islam sunnita, adesso non so se è sunnita, ci sono varie correnti, come noi abbiamo protestanti cattolici,
certo,
eccetera.
Sì, sì.
Ecco, che è il wahabismo. Ecco, il wahabismo è molto rigorista, conservatore, quindi sicuramente, nonostante adesso il nuovo principe faccia finta di essere un riformatore, l'Arabia Saudita è uno dei paesi che, dal punto di vista dove le donne veramente fanno fatica, spesso sono arrestate le femministe o le blogger. C'era stata una militante di punta e scrittrice, la Samara al-Mogrin, che era stata la prima saudita che aveva diretto una sezione non femminile di un giornale, però è stata costretta a dimettersi, no, per dirti, e ora lavora in IT, credo, e lavora appunto per il continuo militare per i diritti delle donne. Quindi sicuramente l'Arabia Saudita è uno più a livello, proprio perché in generale, no, è un paese molto rigorista e molto chiuso, sì, l'Arabia Saudita. Quindi questo a mio parere. Poi ovviamente, ripeto, io, perché vabbè, vivendo in Oman, ho anche amiche, diciamo, noi abbiamo questa visione eurocentrica, no, della condizione femminile. Bisogna un po' dire questo anche, che anche loro dicono, la nostra, cioè il concetto di democrazia o condizione femminile appartengono al nostro sistema, cioè voi non potete imporci il vostro concetto. Io parlo con queste mie amiche omanite e loro mi dicono: noi dobbiamo fare nascere una nostra società,
certo,
non importare, no? Abbiamo visto d'altra parte che cosa ha portato
l'importazione di altri modelli o culturali o sociali, sì.
Esatto, per esempio ci sono forti proprio differenze nel loro modo di pensare, ci sono anche molte donne omanite che preferiscono stare a casa, te lo dico sinceramente.
Raccontaci qualche così, proprio dalle tue relazioni, sì, le tue amiche, le persone con cui appunto hai avuto modo di conoscere per lavoro ma anche nella tua quotidianità, quali sono le cose che differenziano il loro pensiero, la loro cultura dalla nostra, in senso vero, non stereotipato?
Certo, no, ma io ti dico, loro in generale detestano questo fatto che loro si devono omologare, infatti anche le femministe non vogliono definirsi femministe, loro usano altri termini, nel senso che loro non sopportano che noi, che loro debbano seguire un nostro modello, loro dicono noi dobbiamo provarlo comunque all'interno della nostra identità, no? Quindi culturale, religiosa, tradizionale, tutto quello che vuoi. Quindi ho delle amiche che quindi si seccano abbastanza sul fatto. E per esempio, molti, mi ricordo una volta che io avevo le borse, per farti proprio l'aneddoto, sì. Le borse della, sai, con l'acqua, sì, la spesa, caldo, 40 gradi, chiudo la macchina, prendo queste borse, mi precipito e una omanita mi ha guardato con un'aria proprio così, come dire, poveretta, perché il marito, io gli dico gli omaniti sono molto gentili con le loro mogli, sono moltissimo, per cui c'era il marito davanti carico e lei che splendida dietro, e lei mi ha proprio guardato come per dire poveretta,
con aria di quasi di compassione, di...
Poi mi ha mandato il figlio a aiutarmi, come vedere questa poveretta lì che si porta da sola le borse della spesa. Quindi sono abbastanza. Un altro episodio divertente: una volta eravamo in volo tra Mascate, dove viviamo, la capitale, Salalah, e mio marito era seduto vicino a un'omanita con un bambino, e questa qui continuava a dare dei colpi perché gli tenesse il bambino, gli tenesse il biberon, cioè. Praticamente era lui, siccome non aveva il marito vicino, mio marito avrebbe dovuto occuparsi di lei.
Caspita.
Quindi questa cosa qua, ti dico perché, ma questo io mi limito in questo caso alle omanite perché le frequento.
Certo.
Quindi molte, per esempio, sì, ti dico la verità, vanno all'università, si laureano per avere un background, però poi pensano... Molte continuano a lavorare, ma molte si sposano e vogliono stare a casa, loro vogliono anche stare a casa. Quindi noi pensiamo sempre che sia un obbligo, mentre invece io una volta, appunto, sempre un momento mi ha detto: ma poveretta, ma tu lavori, i figli, ma insomma, ma che vita che fai? Che fisci? A volte mi fa ridere perché io dico: ma noi magari pensiamo tutto questo, loro passano la mattina alla spa, certe,
sì.
Io vado affannosamente ogni tanto a farmi la manicure, e loro la mattina. Quindi c'è anche da dire che molte omanite del golfo, per esempio, molte donne del golfo, soprattutto io adesso non voglio allargarmi perché ho molti esempi perché ci sono mani, ma comunque amano stare a casa, però. Moltissime quelle moderne, impegnate in carriera o amiche che non indossano, ecco, anche questo è da dire, nel solito questo qui l'annoso velate svelate,
sì,
eccetera,
certo.
Che non mettono assolutamente né velo né niqab né hijab né hijab, si vestono come me, anzi più scollate di me, e normalmente questo dipende di nuovo dalla famiglia, dalla tradizione familiare. Quindi io ho tantissime amiche musulmane,
sì,
che si vestono occidentali in Oman e lavorano, fanno lavori, non so, di dirigenti, molte sono, o molte amiche stiliste, molti sono artiste, ci sono molte pittrici, per esempio. Adesso stavo iniziando una ricerca, non sono preparata, poi faremo un'altra puntata sulle scrittrici.
Sì, volentieri.
Molto. Ecco, no, per dire, sono abbastanza riservate, quindi non è facile così, perché c'è sempre una... Loro dicono giustamente: voi siete diffidenti, allora anche noi prima di... No, non è facile.
Sì, c'è una certa riservatezza comunque.
Sono state molto attaccate in musulmani. Quindi io a Milano, per esempio, avevo una golf che voleva indossare il hijab, ricordo a chi non lo sa, che l'hijab è soltanto il foulard,
sì. il capo e il collo, insomma.
Soltanto la testa, i capelli, sì. Diciamo, i capelli, non il viso, sì, il collo perché è girato
intorno. Sì.
E lei era divorziata, quindi sola in Italia, poteva benissimo stare senza, però lei mi ha detto sempre che lei voleva mettere l'hijab. Quindi anche in questo discorso del velato svelato, sai, il problema è complesso, molte musulmane, molte mie amiche, ragazze giovani, quando ero in Italia, lo rivendicavano il velo come un simbolo identitario.
Distintivo, sì, sì.
Sono orgogliose, lo vogliono manifestare, quindi questo è anche un elemento che non va dimenticato, anche se è una grossa discriminazione. Io diverse volte ho difeso Amal, questa persona, perché veniva attaccata in giro, gli dicevano: ma perché non levi il velo, sei in Italia? Lei diceva: io lo voglio tenere, no? Quindi c'era una certa violenza,
sì.
E ti parlo di Milano, non oso pensare nei paesini. E a me, io amo questa frase che avevo letto in un libro della Michela Marzano, nel saggio Stai zitta e sii bella, no? Lei ha scritto che comunque è un discorso del velo che deve essere frutto ovviamente di libera scelta, ma non si può affrontare la questione a colpi di legge, no? Tu sai il paese,
certo.
lei ha scritto: come si fa a liberare attraverso un divieto? Perché per esempio ci sono delle donne che per tradizione amano portare il velo, sicuramente deve essere frutto di una libera scelta, ma non vedo che disturbo mi può dare. Non mi disturba una suora, perché mi deve disturbare una persona? Quindi io su questo onestamente ho sempre avuto, cioè non penso che sia quella la libertà. Se tu vuoi vestirti in questo modo, ecco. Quindi, però per esempio anche questo è un po' da smitizzare, perché in Oman e altri paesi, ma anche in Marocco, in Tunisia, in Beirut, in Libano, moltissime non lo indossano. Quindi torniamo sempre anche lì a un discorso, mentre invece Arabia Saudita usano anche magari delle integrali,
sì.
Questo per dirti che sicuramente io vedo che queste mie amiche musulmane non vedono una contrapposizione fra la loro religione e i loro diritti. Ecco, loro sono attente all'Occidente, non è che ammirano anche magari qualche aspetto, ma non tutto. Quindi non...
Sì, non voglio... diciamo che bisogna un po' sgretolare questa idea del fatto che siamo sempre noi a poter insegnare qualcosa.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
Ch-ch-chumba.
ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Gli altri, perché in realtà appunto tu dici loro si riconoscono una certa identità che è sicuramente diversa dalla nostra, e dici laddove ci sono delle cose magari che mettono le donne in una posizione di subordinazione o di inferiorità, non sono unicamente diciamo di tipo religioso, giuridico, ma in realtà è dove c'è una più forte tradizione patriarcale, culturale, insomma radicata proprio.
Infatti mi dicevano appunto che per esempio in Oman ci sono molte, come anche in altri paesi, a volte delle leggi anche avanzate. Poi parliamo sempre diciamo a livello legale si parla sempre di legge, quella più sempre così spinosa è il diritto di famiglia, no? Sì. Ovviamente. Però ci sono magari delle leggi che tutelano le donne, ma le donne non le conoscono neanche, perché magari vivono in certi villaggi, eccetera, c'è la tradizione. Quindi non sempre il problema, me lo diceva questa una docente universitaria, appunto a Muscat, dell'università della Cabus University, che a volte il problema è far arrivare in maniera capillare, perché è chiaro che le più evolute, quelle che vivono in capitale, quelle che arrivano un certo ceto sociale, sono consapevoli, no? Sì. Di tutto quello che viene promulgato a loro favore, eccetera. A volte c'è anche un discorso, ti dicevo, adesso Romano, un paese che magari è anche molto, tu pensa un po' alla Sicilia, a volte di 50 anni fa, a volte ci sono dei paesini all'interno dove veramente sembra…
Beh, ancora oggi delle piccole realtà, dei piccoli villaggi, eccetera, dove magari appunto non arriva una certa cultura, rimangono davvero radicate queste dinamiche familiari, parentali, eccetera.
Esatto, esatto. Quindi sai, a volte c'è anche l'umanita che si veste così, poi dice, ma guarda, a trovare mia nonna nel paese, sai, mi metto la baia, no? Così, ma lo faccio anch'io quando vado magari a trovare mia mamma, che mette una gonna più lunga.
Sì, certo, perché poi... un segno di rispetto magari per la sensibilità di chi è più legato a altro tipo di tradizione.
Esatto. Esatto, magari mi faccio la coda di cavallo, così, perché lei dice, ma da, sai, perché so che lei piace di più così, ma sono cose che...
Sì.
Sei abbastanza... Questo, ripeto, non credo all'importazione forzata dei concetti occidentali. Abbiamo visto appunto i disastri che ha fatto Bush, no? La teoria dei pensatori americani sugli scontri di civiltà hanno un impatto molto forte nell'alimentare delle paure, delle diffidenze verso una cultura appunto altra, come appunto quella musulmana. Quindi abbiamo anche tutta un'opinione pubblica, soprattutto ad esempio contro l'Iran. Ti dico, in Iran, io sono andata recentemente, sono stata benissimo, sì, è vero che c'è questo foulard che però è messo sui capelli molto così, però le donne iraniane veramente fanno una vita, ripeto, occupano molte posizioni di potere,
sì.
E quindi tutto questo viene nascosto. Poi viene saltato molto dalla stampa ogni caso negativo.
Mm-hmm.
Ti dico che non succedano queste cose, e poi d'altra parte ci sono dei paesi, sì, anche non so, lo Yemen era un paese molto arretrato, il Pakistan, però noi parliamo di un paese musulmano ma non arabo, per quello che ti dicevo, no?
Sì.
Bisogna fare un distinguo. Io poi c'è tutta un'area che è musulmana, non tutta, perché in Pakistan metà sono hindu, metà sono musulmani, perché deriva dalla partition, e quindi sicuramente ci sono delle aree, sicuramente al confine con l'Afghanistan, molto
sì, integraliste.
È chiaro, molto, come... però tutto questo è chiaro, io ripeto, noi dobbiamo accettare che questo processo avvenga secondo la loro cultura e il loro modo di vedere, perché loro sono diversi. Ti dico, in Oman già nel 2004 c'erano 4 donne ministro, quindi solo per dire, ma queste cose non vengono mai dette, vengono sempre dalla stampa esaltato il caso negativo, no?
Sì, tendenzialmente forse un po' una cosa, un po' una caratteristica della stampa in generale, ma tendenzialmente anche un po' dell'essere umano forse in generale, del segnalare l'errore, segnalare la cosa che non va bene, focalizzarsi sul negativo, mentre invece in realtà l'idea di guardare al positivo è sicuramente molto più utile ed efficace per tutti, sia a livello personale che culturale che sociale.
Certo, perché effettivamente tutto questo è importante per liberare la mente degli stereotipi, no? Dobbiamo cercare una cultura di incontro, di apertura, di scambio, di contaminazione, però ovviamente bisogna muoversi. Io insisto anche, allora, quindi sì, abbiamo il concetto che la notizia negativa fa sempre più colpo di quella positiva, è un peccato, ti dico, perché scopre storie bellissime. Io ad esempio di questa donna che è diventata capo del, comunque era Ryanair, ingegnere, eccetera, cioè io l'ho scoperto di mio, ma non lo trovi da nessuna parte. Mm-hmm. Cioè, allora mi domando, vogliamo veramente soltanto far vedere? Quindi questo sicuramente poi genera. Io poi sento in giro, ah, ma cosa vuol dire burka? Ecco, un'altra cosa che non sopporto è leggere burka. Il burka non è il velo. Cioè il burka è un abito afghano. Uh-huh. Quindi un giorno ho bisticciato con, lavoravo ancora in Italia, ho bisticciato con la mia collega. Uh-huh. Perché le ho scritto privatamente dicendo: scusa, non puoi continuare a dire burka perché a Milano
è corretto.
No, perché il velo si deve mettere velo integrale o niqab, che è quel velo che copre tutto e lascia scoperti gli occhi. Uh-huh. E ho risposto: cosa importa? Copre. E io ho detto: vabbè, ma tu mica chiami berretto da baseball e copre anche la testa come un colbacco.
Certo.
Adesso sono così felice di vivere in un paese musulmano, così almeno posso stare tranquilla, perché io leggevo tutti i giorni queste cose e stavo malissimo. No, burka. Io ho mai visto un burka a Milano, perché non c'è un'immigrazione afghana.
Sì, certo. Sì, è proprio un uso improprio anche delle informazioni che si hanno, no? Di come si fa informazione sulle cose.
Esatto. Mica diresti che un'indiana veste sari, non dici che veste il kimono.
Sì,
cioè,
sì.
Allora, ma qui parliamo proprio di errori, non è? Allora, io non so, guarda, quando io sono in Italia mi chiedono: ah, vai in Oman, adesso sì, devi mettere il burka, vero? No, io ogni tanto dei momenti in cui dico devo stare calma, dei momenti ti attaccherai al giugulare direttamente, perché tu capisci che dopo che te lo chiedono tu gli spieghi, perché me lo chiedono è come se tu adesso, e loro mi dicono: ah, vabbè, sarà.
Sì, no, sì, allora, sì, non c'è, non, insomma, è come se non venissi comunque creduta, cioè sì, vabbè, tanto è la stessa cosa, no? Tanto rimangono convinte che tanto è uguale.
No, ma poi a parte che in Oman, ripeto, in tutti i paesi, noi occidentali possiamo vestirci come vogliamo. Mm-hmm. Nei paesi musulmani, dipende dall'area, dipende dalla tua sensibilità, dipende dal tuo, da tante cose, però gli occidentali, a parte l'Arabia Saudita, dove in effetti anche gli occidentali fuori dei compound devono mettere non il velo ma almeno la baia, no? Questa lunga, però noi occidentali, cioè io mi vesto come a Milano, a Muscat. Certo. Una differenza, ecco, non... Poi la mia sensibilità è magari, se invece è chiaro che se vado in moschea mi copro. Mm-hmm. Ma ti copro in una chiesa cattolica, non dovresti almeno andare con gli short, insomma.
Certo,
cioè questo
per rispetto al luogo anche, sì.
Quindi assolutamente, ecco, poi è ancora da dire questo, che le donne occidentali, quindi non è che ci sia una, però anche fra di loro, poi io non vedo, farei appunto un distinguo fra, a parte che io le metto le abaie, io le metto, ho comprato due o tre perché trovo molto comodo, al mattino quando fretta mi infilo la baia, lo chiudo così con una vestaglia e vado a fare la spesa, no? Perciò delle baie molto carine, rivisitate, moderne, cioè, ti dicevo, c'è tutta una nuova scuola, per
di
esempio,
moda, di abbigliamento.
Di abbigliamento, che tu sai che anche Dolce Gabbana hanno ripreso, eccetera, e ci sono delle stiliste veramente brave che fanno dei vestiti stupendi. Mm-hmm. E quindi tutto questo va tutto visto. Non possiamo però, appunto, ripeto, generalizzare, e quindi ogni paese è veramente a sé stante.
Certo.
Perché vedi, veramente, noi, come vedi, ti ho parlato di Marocco. Mm-hmm. Parliamo del Maghreb, del Mashrek, parliamo del Golfo, parliamo poi di paesi che non sono arabi, come l'Iran, che non è un paese arabo, ma è una prevalenza musulmana. Mm-hmm. O anche il Pakistan è...
Pronto? Antonella, non ti sento più.
Sì. Pronto? Nel chi sente?
Pronto?
In vacanze mi dicono: ah, ma davvero, è davvero un posto fantastico.
Pronto?
Recitalmente, sai, io sono una voce, possiamo essere un po' di voci che siamo preparate sia da un punto di vista accademico sia da un punto di vista poi vita, no? Di viaggio, di aver vissuto in questi posti. Però poi c'è una quantità immensa di, invece, di colleghi che non sono preparati, oggettivamente non sono mai andati, come dicevo, vivono magari a Cinisello Balsamo, non sono mai andati oltre a Cinisello Balsamo.
E da lì scrivono e si inventano le cose.
Sì, poi c'è anche tutta una... ti posso dire, ho notato anche nelle librerie italiane magari questi libri con copertine schiava, sai, tutta questa un po' questa retorica, questa, quindi che è ormai, insomma, è passata, è già, insomma, sono anni che c'è un pochino, no? questa sai, l'arem, tutte queste cose, tutti parole, termini che vengono usati in maniera
impropria,
ecco, ben proprio, esatto.
Ti chiedo un'ultima cosa, Antonella, per concludere la nostra chiacchierata. Vorrei che dicessi alle nostre ascoltatrici dell'importante riconoscimento che hai avuto proprio nel tuo ruolo di mediatrice, no, su questi temi legati alle donne, al femminile, tra Oriente e Occidente, e che quindi poi lasciassi le nostre ascoltatrici con un invito, un consiglio, insomma, lo faccio un po' con tutte le mie ospiti, un qualcosa che ti senti di dire per concludere questa bella intervista.
Ti ringrazio. Allora, sì, ho ricevuto, mi ha fatto molto piacere, dal Telefono Rosa, che è un'associazione italiana a difesa delle donne, contro la violenza sulle donne, e anche perché io avevo scritto diverse cose quando ero inviata di guerra, sulla violenza usata come strumento di guerra, no? Violenza sessuale sulle donne, sia in Iraq sia nei paesi in guerra, dove appunto come in tutti i paesi, no? Insomma, la violenza viene, lo stupro eccetera, vengono usate veramente come armi di guerra. E quindi appunto Telefono Rosa, sì, avevamo avuto questo, mi hanno dato appunto questo titolo di ambasciatrice, proprio la motivazione era stata per il mio ruolo di ponte fra le donne e l'Occidente. Quindi invece di cercare di andare in contrapposizione, la mia idea è sempre stata appunto quella di unire, di essere, di fungere appunto da ponte, di cercare i punti che abbiamo in comune e anche quelli che non abbiamo in comune, certo. No? Quindi di questo io ne sono profondamente convinta. Anche i miei studi al PISAI, al Pontifical Institute of Arabic and Islamic Studies, questo è sempre stato un punto molto importante, no? La conoscenza, ma vera, ti dico vera, come tu mi dicevi appunto, le cose pratiche, davvero, conoscersi, andare a pranzo, vedersi, parlare di queste cose, no? Che poi sai, molte cose sono poi le stesse, no? A volte io faccio a volte sai, parliamo, cioè uomini, no? Perché magari me. E poi a volte scopri delle cose che sono veramente universali, no? Nel senso femminile, e quindi è molto interessante. Il mio invito può essere quello di documentarsi, di non credere a tutto quello che viene propinato, diciamo, dalla stampa a larga diffusione, dai mass media. La televisione va spenta, è un oggetto inutile, ormai non si deve più guardare. Quindi è age, è proprio fuori moda. Quindi sicuramente non bere tutto così, cercare di informarsi ovviamente da fonti, anche magari libri appunto seri, e di cercare di veramente di avere questo questa curiosità, no? Verso l'Islam in generale e verso le donne musulmane sicuramente, quindi anche viaggiando e anche cercando, invece l'invito verso i giornalisti italiani, quelli di creare un giornalismo specializzato sul Medio Oriente, i paesi arabi e l'Islam, perché a parte l'informazione venduta, diciamo così, non lì, quindi filo americana o filo saudita, c'è anche un'informazione scorretta per mancanza proprio di conoscenza. Sì. Quindi io penso che poi anche l'università dovrebbe uscire allo scoperto, perché vedi, io in campo accademico posso dire tutto, poi esco fuori e io mi ricordo quando ero giornalista per giornali, adesso io non lavoro più per strutture editoriali italiane, che trovo che siano veramente molto castranti, l'Islam, e sul Medio Oriente, mentre invece ti dico che paesi come la Gran Bretagna, per esempio, addirittura l'America, che attaccano e fanno guai in Medio Oriente, però i loro giornalisti sono più liberi
di esprimere più... la realtà, di documentare la realtà.
Assolutamente, quindi diciamo questa mancanza può venire sia dalla mancanza di libertà di stampa e di informazione che c'è in Italia, perché c'è libertà di stampa ma non di informazione in Italia, su temi caldi come possono essere adesso il Medio Oriente. Io ti parlo dalle donne alla politica, alla geopolitica, e quindi un invito forse a essere un po' più curiosi. Io per esempio adesso sto facendo queste ricerche sulle pittrici, sulle scrittrici, leggere per esempio la letteratura delle donne, perché ci sono molte scrittrici. La Isabella Camera d'Affritto, che era stata una mia insegnante, ha scritto diverse antologie, e quindi si va a cercare questi libri scritti da marocchine, tunisine, eccetera. Cioè, c'è una letteratura al femminile molto interessante, ci sono dei romanzi, libri di poesie. Quindi per esempio io nel mio, oltre il blog, appunto ho una pagina su due pagine su Facebook, una la pagina del blog con Bagaglio Leggero e l'altra più di politica o geopolitica, però sulla pagina del blog spesso metto appunto citazioni di poeti, poetesse, scrittori arabi o arabi musulmani o musulmani, che noi non conosciamo, perché noi qui non, da, ultimamente stanno traducendo un po' in italiano. Sì, si trova qualche libro in italiano, e quindi anche quello potrebbe essere un qualcosa di interessante, no?
Certo.
Cioè leggere quello che scrivono loro, certo. Così lo sapete subito direttamente, da una fonte diretta.
Magari allora mi lasci qualche riferimento, lascerò sicuramente alle nostre ascoltatrici i tuoi riferimenti sul blog, il riferimento alla tua pagina sul blog di Donne che Emigrano all'Estero, al tuo blog con Bagaglio Leggero e poi anche il tuo sito, diciamo quello ufficiale.
Chiaramente sul blog ho tenuto comunque tutta un archivio dei miei reportage, e quindi c'è molto materiale, quindi chi vuole documentarsi
ha una buona base di partenza, direi.
Sì, almeno insomma io faccio del mio meglio, poi sai. Ho fatto il possibile anche proprio in prima persona, cioè io a volte ho messo il hijab a Milano per vedere come mi trattavano,
per fare dei test
diciamo così. Quindi io ho messo il hijab, ho messo il velo, ho cercato proprio anche di vedere le reazioni, quindi mi sembra importante per una persona che fa ricerca sul campo, quindi questo può essere interessante, e quindi credo che ci sia abbastanza materiale per chi vuole informarsi. Un altro così mio invito è di non spaventarsi, perché a volte sembrano concetti difficili però poi no. Anche perché io cerco, un mio punto, anche diciamo, mi hanno anche premiata perché io ho sempre cercato di scrivere in maniera semplice,
comprensibile.
Tantissime volte sulla pagina mi scrivono cioè Antonella riesce a spiegarmi queste cose complicatissime in maniera semplice. Questo è un punto, perché vedi, in maniera accademica è facile, cioè allora nelle accademie le parolone, però poi alla fine, cioè tu devi essere fruibile, devi essere corretto ma fruibile.
Anche perché se si vuole fare, come dicevamo, una corretta informazione, divulgazione, bisogna adattare il registro e anche insomma questo a uno stile un po' più comunicativo, un po' più immediato.
Sono assolutamente d'accordo, invece secondo me non vengono mai spiegate bene le cose, quindi questo nasce anche... Non è facile spiegare magari in una maniera easy, però si può, e questo è anche uno sforzo che noi dobbiamo fare, perché chiaro, se tu non fai studi specifici, come io dovessi dirti qualcosa di medicina, che non sono medico, cioè magari mi piacerebbe leggere in maniera semplice, non con i paroloni, che a volte appunto, e ogni volta la spiegazione, perché io mi ricordo sempre il mio maestro di giornalismo, che un giorno gli disse: ma scusa, ma ho messo regina, No, dice, tu devi mettere la regina d'Inghilterra, il nome, il cognome, eccetera. La regina d'Inghilterra, io ho detto, ma lo sanno tutti che è la regina d'Inghilterra? No, mi disse. Quindi è vero che noi dobbiamo, io lo spiego sempre, cos'è l'hijab, cos'è il niqab, se nomino qualcosa, cos'è il wahabismo, perché se tu fai caso spesso leggi questi nomi in arabo senza una medicina. Ora tu non sei tenuta a sapere chi è un salafita,
sì,
no?
Sì,
quindi nel mio archivio, ecco, questa è un'informazione, ci sono, chi fosse interessato, ho fatto anche altri articoli sulle donne, il velo, l'Islam, le donne, l'Islam, eccetera, c'è altro materiale.
Grazie, grazie Antonella per essere stata con noi e ringrazio tutte per aver ascoltato questo episodio di Chiacchiere da Venere. Alla prossima! Anche questa puntata del podcast si è conclusa e come sempre vi invito a seguirmi sulla pagina Facebook di Chiacchiere da Venere, iscrivendovi alla newsletter dal mio blog www.chiacchieredavenere.it, dove trovate appunto il form di iscrizione, e anche sui vari social. Da qualche tempo ho avviato le attività anche sul canale YouTube, dove potrete trovare tanti piccoli video in cui cominciare a conoscermi e a capire un po' meglio come funzionano le tecniche di coaching per migliorarci giorno dopo giorno. Alla prossima!
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.